Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Angelo Paoluzzi incontra Simone Zelota. Simone Zelota è Gino Manfredi.
Simone?
Lo Zelota, sì, sono io.
Perché specifichi subito lo Zelota?
Per una questione di identità. Fra gli apostoli c'è un altro Simone, Pietro, figlio di Giovanni, detto Cefa, molto più conosciuto di me.
Ne sei geloso?
Perché dovrei? Abbiamo trascorso assieme un tempo irripetibile. Anche se lui era il primo, la pietra d'angolo, noi nel gruppo eravamo però tutti uguali.
Di te si sa poco.
Ah, che importa. Sono fra i 12, scelto da Cristo in persona. E il mio nome significa Dio ha esaudito.
Sì, ma quale ruolo avevi?
Non devi domandarlo a me, ma a chi mi ha chiamato, evidentemente dopo aver scrutato nel mio cuore.
Il Vangelo ti nomina due volte sole quando il maestro fa l'elenco degli apostoli.
Appunto.
Tutto qua.
Mi fai tenerezza. Non è tutto qua, è tutto.
Ma da dove vieni?
Intanto dal popolo eletto.
Sei di Cana?
Lascia stare. È un errore di filologia. La radice è la stessa di Zelota.
E quindi sei un intransigente.
Anche questa è una storia, come se essere zelota significasse andare in giro ad alimentare disordini. Non vengo mica dalle Brigate Rosse, ma come dice l'attuale Papa...
Che ne sai?
Oh, quanto sei ingenuo. Il tempo per chi è al di là non costituisce più un problema, e quindi lo so. Per tornare al discorso, il successore di Pietro scrive che forse non appartenevo al movimento nazionalista, ma ero, certo, caratterizzato da un ardente zelo per l'identità giudaica. Quindi per Dio, per il suo popolo e per la legge divina. Ti basta?
Ma gli zeloti non erano attaccabrighe, diciamo fondamentalisti e disposti alla violenza contro i romani, come Barabba, ad esempio.
Sì, qualcuno era così. Altri però erano soltanto severi osservanti della legge.
Come i farisei?
A non provocarmi. Seguendo il Signore ci affannavamo a capire la sua parola, non la lettera della legge.
E tu l'hai capita?
Beh, mi c'è voluto tempo, ma 3 anni di sequela qualche cosa me l'hanno messa nella zucca. Gesù aveva una pazienza...
In che senso?
Nel senso che ci istruiva con le parabole, che spesso noi non capivamo. Allora ricominciava con un altro spartito, sino a quando venivamo illuminati da un barlume della verità che lui si sforzava di farci comprendere. E poi...
E poi che?
Sai, forse non importava molto che capissimo. Ce lo aveva detto che il Padre avrebbe tenuto nascoste le sue verità agli intelligenti e ai sapienti e le avrebbe rivelate ai piccoli.
E a voi il Padre le ha rivelate?
Ah sì, credo proprio di sì. Quella volta, dopo la resurrezione, quando nel cenacolo, dove eravamo insieme con la madre di Gesù, fra lingue di fuoco è disceso su di noi lo Spirito Santo, beh, fu allora che capimmo tutto.
E che ne hai fatto?
Sono andato in giro a predicarlo.
E dove? Se su di te corrono soltanto leggende, che sei vissuto 120 anni, che ti hanno segato a pezzi per martirizzarti.
Sì, lo so. La tradizione dice anche che dopo Giacomo il Minore sono stato vescovo di Gerusalemme. Ah, ma lascia stare. Sono l'apostolo senza opere all'apparenza, note o visibili.
Che vuol dire?
Che in quel manipolo di seguaci ognuno aveva il suo carisma. Chi scriveva, chi testimoniava, chi predicava... Chi rappresentava il popolo di Dio dei semplici fedeli, come me, appunto.
Ma stai nel calendario dei santi.
E per questo anche nel breviario delle lodi quotidiane, come lettura solenne. Mi si festeggia il 28 ottobre, insieme con Giuda Taddeo. A lui perlomeno riconoscono la qualità di mediatore delle grazie impossibili. A me, si è detto senza alcun rimpianto, soltanto l'anonimato.
Nell'elenco che si trova nei due Vangeli di Marco e di Matteo, stai al 10° o all'11° posto?
Guarda, se vuoi fare dell'ironia, sei fuori pista. Ebbene sì, al 10° o all'11° posto, dove il Signore ha voluto collocarmi e con le mansioni che mi erano attribuite.
Quali?
Per esempio, di portare via gli avanzi, e mica una volta, ma due, dopo i miracoli della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Non ti dico quanto pesavano le 12 sporte nella prima occasione e le altre 7 nella seconda. Se ripenso a quelle due situazioni.
Che vuoi dire?
Abbiamo corso il rischio che il miracolo fosse considerato una specie di welfare, una mensa caritas, non la prefigurazione, ma questo lo intuimmo più tardi, dell'Eucarestia, con il moltiplicarsi del cibo divino, del cibo della vita.
Ma la gente seguiva, diciamo, gratuitamente il Messia. Sembrava interessata al significato dell'annuncio, alla buona novella.
Vai a sapere. Una settimana prima della passione lo avevano accolto con un trionfo all'ingresso a Gerusalemme. 7 giorni dopo gridavano «Crocifiggilo!».
Risulta dalla scrittura che ogni tanto foste attraversati da dubbi e da incomprensioni.
Vorrei vedere te. Eravamo squassati da un messaggio che metteva in discussione ogni nostra certezza di fedeli ebrei. Assistevamo a fatti inspiegabili e meravigliosi, di cui i Vangeli riportano soltanto una parte rispetto a quelli verificatisi nei 1000 giorni del nostro sodalizio con Cristo. Ci si aprivano prospettive mai udite prima e pretendi che ce ne stessimo beati e tranquilli.
Per carità, non metto in dubbio il vostro turbamento. Mi chiedevo in quale clima abbiate vissuto quel passaggio d'epoca.
In un clima uguale per tutti. Quando ci mandò a due a predicare la parola di Dio, a guarire gli infermi, a ridare la vista ai ciechi, beh, non è che al ritorno ci fosse un elenco di chi era stato più bravo.
E poi vi spedì ai 4 punti cardinali, a tutte le genti.
Sì, ma questo avvenne all'ultimo, sulla spiaggia del mare di Tiberiade, prima di salirsene in cielo.
E dove vi mandò?
Devo ammettere che c'eravamo un po' spaventati all'annuncio che ci mandava come pecore in mezzo ai lupi.
Con quale reazione?
Era talmente sereno, ispirava una tale fiducia che ci abituammo al pensiero. Anche dopo.
Dopo quando?
Dopo che ce lo vedemmo sparire su per i cieli. E ognuno seguì il suo destino. Io in una oscura catechesi a convincere teste di rapa, fossero o no, come dice la tradizione, i persiani di Mesopotamia o i pagani d'altri luoghi.
Sapevi quello che facevi?
Beh sì, come gli altri. Come Giacomo, il fumantino, che andò in Spagna e poi si fece decollare al ritorno da Erode. O come Tommaso, che traversò il Golfo Persico e fu trucidato in India. O come Andrea, che incontrò il martirio a Patrasso. L'avevamo messo nel conto.
Persecuzioni?
Beh, certo, fu dura. Se pensi che soltanto di Giovanni si sa che non morì ammazzato.
E in genere, come ve la cavavate?
Il Paraclito ci aveva dato tutto il coraggio necessario. Come quella volta a Gerusalemme, e fu brutta, che ci presero tutti, ci sbatterono in galera e ci processarono per direttissima. Rischiavamo la morte, ma dovettero rilasciarci, sia pure dopo averci insultato. La gente che ci vedeva passare non capiva perché lodassimo Dio per la prova a cui eravamo stati sottoposti.
Torniamo ai vostri rapporti con il Cristo.
Era la nostra assicurazione contro la paura. Mi ricordo quella volta in cui eravamo in un gorgo di spavento, quando sul mare fummo sorpresi dalla tempesta. La barca ballava non ti dico come, e lui si alzò, calmo. Sgridò il vento e poi constatò malinconicamente la nostra poca fede.
Soltanto questo?
Ma no, non hai idea di che cosa fossero certi momenti. Quello sguardo che veniva da altrove ed entrava nel profondo delle nostre dure cervici di ebrei. E la parola che arrivava.
Come?
Hai presente quando gli chiedemmo «insegnaci a pregare» e lui ci improvvisò lì per lì il Padre Nostro?
È una pagina famosa.
Lo è diventata dopo. Intanto ci ripetevamo la preghiera per impararla a memoria. Non avevamo con noi matita e blocnotes. Ce la rimbalzavamo l'uno con l'altro e alla fine ce la facemmo. Ma il più duro fu capirla.
Perché?
Ma prendi il concetto di rimettere i debiti ai debitori come lui li rimette a noi. dove va a finire il dente per dente, saldamente ancorato alla nostra cultura? Beh, il rimetti a noi era la parte buona del dente per dente.
Ma nella vita quotidiana?
Ci furono altre cose dure da digerire.
Quali?
Le prime volte ero a disagio quando eravamo invitati a pranzo da pubblicani e peccatori. Del resto, cerca di capirmi, non che ci dispiacesse, in genere si mangiava bene. Anche noi avevamo bisogno ogni tanto. Beh, camminavamo, e avevamo bisogno di un pasto sostanzioso, nonostante le critiche dei farisei. Anche perché la presenza del maestro rendeva tutto puro.
E ancora?
Il sabato. Perlomeno per me, che ero, o meglio ero stato, uno stretto osservante. Capisco che gli uomini del Tempio si sentissero molto infastiditi da questa rottura delle regole. Però Gesù ci ricordò che anche il padre Davide, a suo tempo, le aveva infrante. E una volta per tutte ci indirizzò l'ammonimento che il sabato era fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
C'è altro?
Certo. La persistenza delle abitudini legalistiche per cui una volta, in nome di non si sa quale ortodossia, invocammo il fuoco celeste su chi, fuori dalla cerchia dei discepoli, andava predicando la parola di Dio. Fummo fermati con una certa severità, anche se non riuscivamo bene a capire il perché.
Mi sembrano cose elementari.
Sì, 2000 anni dopo. Come se non bastasse, poi, c'è stato il discorso delle beatitudini.
Che effetto ti fece?
Eh beh, sai, beati i miti non era forse fra le mie coordinate ideologiche. Avrei difeso con la forza il regno di Dio. Ma poi, quando vidi lui in mezzo ai soldati senza reagire, mentre grondava sangue dalla testa per via della corona di spine, e alla fine sulla croce quel suo perdono perché non sapevano quel che facessero, devo riconoscere che qualche cosa mi si mosse dentro.
Era la prima volta?
Veramente no. Era capitato in molte altre occasioni. Per esempio, quando demmo da mangiare a 5.000 persone con 3 pani e 2 pesci. Oppure la volta in cui resuscitò Lazzaro.
Vi fece impressione?
Certo. Ad alcuni di noi capitò anche di finire in stato confusionale, come quando Pietro, Giacomo e Giovanni lo videro trasfigurarsi e parlare con Mosè ed Elia. Io non c'ero, ce lo raccontarono con una certa emozione.
Qualche altra situazione?
A dozzine. Una quando, alla cena della vigilia, prima lavò i piedi a ognuno di noi e poi fece quel discorso sul fatto che noi dovessimo mangiare il suo corpo e bere il suo sangue. Un potente di questa terra si comporta in modo diverso. Non ti si offre in sacrificio. Ci passò un brivido lungo la schiena.
Soltanto allora?
No. No. Anche quando Pietro gli disse: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. E lui gli conferì le chiavi del regno. Uno spettacolo da non mancare.
Era sempre così suggestivo.
Mica tanto. Ci avvertì che per essere suoi discepoli avremmo dovuto ognuno prendere la propria croce e seguirlo. Forse lì per lì non ci facemmo troppo caso, ma ti assicuro che ci tornò alla mente quando lo vedemmo percorrere sotto quel legno pesante la via dolorosa sino al Calvario.
Ma eravate consapevoli di trovarvi di fronte a parole, a gesti straordinari?
Non sempre. Nel senso che erano discorsi che spesso ci passavano sopra la testa. Tant'è vero che dopo la cena della Pasqua dormivamo tutti mentre lui pregava il Padre e sudava sangue.
Andavate d'accordo fra voi?
Avevamo qualche problema. Con Giuda, poveraccio. Penso alla fine che ha fatto. E poi perché si lamentava che le casse erano vuote. Ma le pie donne che ci seguivano e ci sostenevano finanziariamente non erano mica alla Federal Reserve.
Soltanto con Giuda?
Beh, qualche volta scoppiava una diatriba sulla classifica. Intervenivano persino le madri, come quella di Giacomo e di Giovanni, a raccomandare che i figli trovassero un posto alla sua destra e alla sua sinistra, e gli altri erano, beh, un po' irritati.
E come finì?
Ho l'impressione che il discorso sia stato ridimensionato, anche per gli autocandidati al primato, quando a destra e a sinistra vedemmo le croci dei due condannati con lui.
Questo durante la vita del Cristo, ma dopo non ci fu qualche tensione con Saulo di Tarso?
Ah, il tredicesimo apostolo. Beh, sai, a Gerusalemme in un primo tempo ce ne aveva fatte di cotte e di crude. Era presente persino alla lapidazione di Stefano, il diacono, e pur senza partecipare, l'aveva approvata.
Eravate diffidenti?
E mettiti al nostro posto. Per qualche tempo di Saulo non sentimmo più parlare. Poi sapemmo che si era convertito e che andava predicando la dottrina di Gesù. Uno dei nostri confratelli, uno saggio, Barnaba, intercedette per lui raccontandoci come erano andate le cose.
E come si ricomposero i rapporti?
Salì dalla provincia a Gerusalemme e noi lo accogliemmo. Ma c'era sempre qualcosa da dire a proposito della predicazione. Soltanto agli ebrei o anche ai pagani? E chi doveva farla?
Litigaste?
Beh, litigio non è la parola appropriata. Fu convocato un concilio, il primo concilio di Gerusalemme, e ci si spiegò, con grande carità e magari un po' di sopportazione reciproca. Così Pietro si interessò agli israeliti, Paolo agli altri, come del resto alcuni fra noi. Devo dire che la strategia fu pagante, considerando i risultati.
Avevate imparato che le vostre divergenze addoloravano il maestro.
Potevamo intuirlo. Ci guardava sconsolato e una volta ci chiese se lo volevamo lasciare.
Già, quando rispondeste, Signore, da chi andremo?
Eh sì, però in effetti lo lasciammo.
Quando?
Quando ci prese una gran fifa al momento dell'arresto nell'orto degli ulivi. Uno di noi tentò una reazione, ma non era evidentemente quella giusta e fu rimproverato. A quel punto arrivò il rompete le righe e fu la diaspora.
Me la squagliaste tutti?
No, più che squagliarcela, rimanemmo a debita distanza. Si sa che cosa accadde a Pietro prima del canto del gallo. E poi pianse amaramente. Credo però che lui abbia seguito la via dolorosa, sia pure di lontano. Il solo che rimase fu Giovanni.
Il discepolo che Gesù amava.
E aveva ragione di amarlo. Ma in quell'occasione ebbero più coraggio le donne che gli uomini. Stettero ai piedi della croce, immagino con il cuore a pezzi, accanto alla madre di Gesù.
E tu che cosa ne pensavi?
Di che cosa? Del rapporto con le donne? Beh, confesso che all'inizio mi sentivo un po' turbato. La tradizione della scrittura era stata interpretata dalla dottrina ufficiale in modo strettamente maschilista e io ero stato educato in quel senso.
I farisei vi rimproveravano la familiarità, oltre che con i pubblicani, anche con le prostitute.
Una critica che ci siamo portati dietro per 3 anni. Forse anche noi discepoli eravamo perplessi e non capivamo certi significati. La redenzione, la purezza del cuore. E poi quell'avvertimento del maestro. I ladri e le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. Ma il comportamento delle donne sul Golgota fu più che una lezione.
Certo, anche là. E tu, dov'eri?
Vogliamo ipotizzare che guardavo come gli altri mischiato alla folla?
Ipotizziamolo. E dopo?
Ci radunammo pieni di paura al coperto. Con l'aria che tirava era un po' rischioso farsi vedere. Devo riconoscere a Tommaso, il solo che non era con noi, una buona dose di audacia ad andare in giro per la città. Però mancò il primo incontro con il risorto.
Mentre tu c'eri.
Eh sì, c'ero. Ci sono stato sempre, dal momento della chiamata, anche se sono arrivato dopo le due coppie di fratelli, Simon Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, e dopo Matteo il pubblicano.
Ma in genere, come ti sentivi?
Provavo qualche disagio. Ogni tanto mi chiedevo che cosa ci stessi a fare in quella compagnia dalla fede incerta, dietro quel profeta che continuava a predicare, a camminare, a insegnare cose che non stavano nella logica del mondo, a farci mangiare chicchi di grano raccolti sui sentieri di campagna.
E perché non hai mollato tutto?
Perché lo amavo, come lo amavano gli altri. Ci affascinava. Qualche volta anche noi, come la donna che perdeva sangue, toccando la sua tunica, sentivamo la scossa.
Thank you.
Bastava?
Bastava, sì. Quando si rivolgeva a noi chiamandoci figlioli.
Ne avevate soggezione?
Ti ripeto, ne eravamo affascinati, non intimoriti. Il suo atteggiamento era in genere serio, non severo. Rideva poco. Ma sapessi che tenerezza era capace di tirar fuori, come gli si illuminava il volto quando trattava con i bambini che correvano da lui, che gli facevano festa. Diceva che chi accoglieva uno solo di quei bambini, accoglieva lui.
Sì, la tenerezza.
Al punto che alcune fra le parole più severe che abbia pronunciato sono quelle indirizzate a chi fosse motivo di scandalo per quei piccoli. Penso con dolore a certi episodi di infedeltà da parte dei preti che si sono verificati ai tuoi tempi, e non soltanto allora.
E voi, come vi trattava?
Ci ripeteva spesso di non aver timore. Sai, sono parole che è difficile dire se non le accompagni con un sorriso radioso.
Vi voleva bene?
Scherzi. Hai presente quel suo lungo discorso sull'amore che Giovanni riporta parola per parola? A chi credi fosse diretto, se non a noi, in primo luogo, perché ne trasmettessimo il senso e la forza? Ma, insisto, in primo luogo a noi. Ci amava e ci infuse il suo amore. Nel suo nome ci facemmo crocifiggere, decapitare, scorticare. Ma ne valeva la pena. Te lo dico io. L'apostolo senza biografia, in coda all'elenco, rappresentante del fedele ignoto. Io, Simone, lo zelota.
Faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Angelo Paoluzzi ha incontrato Simone Zelota. Simone Zelota era Gino Manfredi.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole.
Girl, if ever things are going wrong for you, you see that I'll be strong and you can count on me for sure. Because you're my baby, I can see that you don't feel secure. But baby, my love, strong and pure, girl, let me assure you I'll be there for you forever and always. Cause I'll take care of you, baby. But you're my baby, and girl, you know one thing for sure, that I because you're my lady. It has been a while since I've seen a smile on your face, but don't be sad, 'cause girl, I'm going no place without you. Yeah, I'm committed. Girl, come over here and hold me tight. You feel so good, you feel so right. Can't you see all this love in me for you? It will last forever.
Yes, you are.